Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Questa sera concludiamo con il terzo dei battesimi. Abbiamo detto battezzati in Cristo, se ricordate, che ci pone nella identità nuova che in Cristo abbiamo ricevuto e nel corpo universale che si chiama Chiesa, a prescindere poi dalla denominazione, dalla confessione a cui apparteniamo. Abbiamo parlato del battesimo in acqua, espressione importante di quello che è avvenuto attraverso la fede nella nostra vita, cioè il riconoscere Gesù come Salvatore e Signore ed essere stati battezzati in Lui, quindi la dimostrazione esterna, il patto espresso davanti a Dio, agli uomini, ai demoni, a noi stessi e a tutti quanti, di questo impegno per la vita. E oggi parleremo del battesimo nello Spirito Santo, che è un po' tipificato dalla nuvola e dal mare. Il mare rappresentava il battesimo in acqua, la nuvola un po' il battesimo dello Spirito Santo. Gli israeliti, appunto, ricevettero un battesimo nelle due occasioni, nel mare, cioè in acqua, e nella nuvola. E questi elementi, in fondo, segnarono in maniera chiara il passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla volta della terra promessa. Nel comprendere meglio il battesimo dello Spirito Santo, capiremo che il battesimo dello Spirito Santo è finalizzato fondamentalmente al servizio, cioè alla capacità sovrannaturale che Dio ci dà poi di essere suoi testimoni, in un senso. Riceverete lo Spirito, riceverete potenza e mi sarete testimoni, ma anche alla carismaticità che è compresa nel messaggio cristiano, cioè alla soprannaturalità espressa attraverso dei canali umani, quindi potenza nel servizio. Ricordate che anche Gesù, pur avendo la vita di Dio dalla nascita, ebbe anche lui l'esperienza del battesimo, quando una voce dall'alto disse: questo è il diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, e lo Spirito Santo in forma corporea di colomba scese e si posò sopra di lui. Chiaramente questa promessa della invasione dello Spirito Santo nella vita del credente era già stata profetizzata molto prima, in tanti brani. Leggo qualcuno, Isaia 44,3: io infatti spanderò le acque sul suolo assetato, i ruscelli sull'arida terra, spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. E ancora in Ezechiele: non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore. E poi quella promessa caratteristica in Gioele, capitolo 2, verso 28 e 29: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Questa promessa quindi è presente fin dai Vangeli. Ricordate quando la scrittura dice: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, sta parlando di Giovanni Battista, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno di portargli i calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E ancora in Marco: io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. E ancora in Luca: ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E ancora in Giovanni, tanto per par condicio, per citare tutti e quattro i Vangeli, quando è scritto in 7:37-39: nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Ancora, diciamo, ci sono tante citazioni che ci fanno vedere in ogni caso che mentre nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo ungeva, anche se quando parliamo di Spirito è difficile usare i termini della materia, però in generale lo Spirito, diciamo, non aveva una dimora costante e fissa proprio perché non era possibile, considerando che la natura umana ancora era decaduta, quindi ungeva il re, ungeva i profeti, scendeva, mentre nel nuovo patto, dopo l'opera di Cristo, noi diventiamo tempio dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo abita nel credente attraverso il fatto che per l'opera di Cristo siamo diventati nuove creature. In Prima Corinzi Paolo dirà: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Domanda. Certo, lo sappiamo. Il problema è che non ne siamo così consapevoli come siamo consapevoli delle nostre artrosi, consapevoli delle nostre amarezze, risentimenti, desideri. Ecco, il problema con la realtà dello Spirito Santo in noi è legato alla consapevolezza, alla coscienza, alla confidenza, tanto è vero che, come scoprirete nella vostra vita cristiana, è molto facile contristarlo. Noi addirittura lo contrastiamo, quindi, ma contristarlo è facile, ecco perché lo Spirito Santo normalmente, perché tipificato anche dalla colomba, eccetera, eccetera, è molto gentile, no? Non ti prende, ti sbatte al muro e ti dice: lo vuoi capire che sono dentro di te e che sei l'abitazione mia e che sono io Dio, non sei tu? Che tante volte, se facesse questo metodo forse lo prenderemmo più in considerazione. Invece Dio, nel rispetto che ha della libertà, sta là e aspetta che noi diventiamo consapevoli, e aspetta che noi diventiamo sensibili, e aspetta che viviamo sempre di più questa scoperta che poi alla fine è tutta a nostro beneficio. Ecco perché. Perché come il nostro spirito ha una voce che si chiama coscienza, però chiaramente la coscienza può intervenire in quello di cui sei consapevole, mentre lo Spirito Santo, essendo Dio, ti può dare rivelazione, consapevolezza, chiarezza, direzione in tutte tante cose che tu non potresti percepire, tranne che non sei un mutante o non sei qualcuno, ecco, di un altro pianeta. Ecco. Ma questa è la bellezza dello Spirito Santo, perché oltre alla coscienza nostra ci porta nella coscienza di Dio, ci porta nella progettualità di Dio, ci porta soprattutto nella rivelazione, come abbiamo un po' accennato, e nella potenza della testimonianza, come vedremo meglio. Un altro aspetto importante, Gesù lo sottolineò, cioè lo Spirito Santo prenderà del mio, ve lo annunzierà, ed è uno spirito della verità che il mondo non può ricevere. Perché? Perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Ecco, questa è una dimensione un poco profetica di questo tabernacolare, dimorare, che lo Spirito Santo avrebbe potuto sviluppare poi nella vita dei fratelli di Cristo, no, di Adamo, dei fratelli di Cristo. Non vi lascerò orfani, continua Gesù in Giovanni, tornerò da voi ancora un poco, il mondo non mi vedrà più, ma voi vi vedrete, perché io vivo e voi vedrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre, eccetera, eccetera. E poi continua e dice: vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Capite l'importanza di avere una confidenza con qualcuno, soprattutto per chi ha problemi di memoria spirituale, che ti ricorda continuamente, ti riporta alla conoscenza, alla rivelazione, tutto quello che Cristo è. E questo naturalmente è un progetto importantissimo, ecco perché senza questa rivelazione noi magari avremmo un'intuizione momentanea e poi ci dimenticheremmo totalmente, come d'altronde succede. Abbiamo momenti di grande presenza di Dio, di grande coscienza della sua esistenza, del suo amore, e poi normalmente tendiamo a dimenticarlo, diciamo, perché presi dalle cose di ogni giorno, presi dagli stimoli sensoriali, non manteniamo questa consapevolezza. E lo Spirito Santo lì è messo come una insegnante, come un consolatore, come una mamma, come qualcuno che ti desidera, dice la scrittura, fino alla gelosia, cioè è convinto che tu ce la puoi fare anche se tu ti senti uno scecco totale, diciamo, dicono, ma io non potrò mai essere promosso, ma io non potrò superare mai quell'esame, ma io non ce la farò mai. Ecco, l'inadeguatezza umana è, diciamo, in qualche modo complementata dalla rivelazione dello Spirito, perché magari ti dirà, vero che sei debole, ma io ti rivelo le cose che Dio ha messo in te, che hanno la potenza, la forza di farti superare l'esame. Ecco, e tutta la nostra vita sarà una sorta, tante volte, di scusa, non ce la faccio, ecco, perché prima partiamo dalla presunzione, ce la faccio, nessuno mi fermerà, io sono il meglio, io sono il più grande. Poi, cominciando a vivere le tensioni, i conflitti, gli ostacoli, le crisi, le separazioni, tutte queste cose, invece diciamo, mamma mia, non ce la posso fare assolutamente, come a dire, sono fragile, sono debole, e pensiamo che questo possa convincere Dio a non chiederci lo stesso di partecipare alle gare e di arrivare magari in qualche posizione, non dico le prime. E invece Dio dice, lo so, e quindi hai bisogno della rivelazione del mio Spirito perché nella tua debolezza si manifesti perfetta la mia potenza. Ecco. E questa potenza, se non viene rivelata dallo Spirito Santo, noi la terremo sempre latente, perché saremo molto coscienti, strada facendo, dei nostri difetti, delle nostre false sicurezze, delle cose su cui contavamo e invece poi sono, guarda, crollate, dei nostri ideali andati in frantumi. E quindi, se non subentra una confidenza e una rivelazione dello Spirito Santo, il cristiano sarà sempre più imbranato, sarà sempre più fragile, ma senza vedere la potenza di Dio. E invece la sfida è proprio questo. La debolezza tua non impedisce, anzi potrebbe favorire, se ci credi, la potenza di Dio nella tua vita. E poi continua. Vabbè, parlando che veniva il principe di questo mondo, egli non può nulla in me, e così io me ne vado, però vi lascerò il consolatore. Chiaramente capite bene che tra una presenza e la potenza dello Spirito Santo c'è anche una certa differenza. La potenza è quella proprio che ti abilita non solo a vivere, cioè quindi a sopravvivere alla tua umanità, a sopravvivere alla tua tossicità, ma ti abilita soprattutto ad essere testimone, considerando che il più grande desiderio di Dio, abbiamo detto nelle lezioni precedenti, rimane quello di estendere questa salvezza a tutti quanti. Ovviamente l'abilitazione più forte te la dà nel momento in cui tu ti poni al servizio del grande mandato, al servizio degli altri, al servizio proprio del cuore di Dio che vuole che tutti giungano al ravvedimento e che nessuno muoia. Quindi lo Spirito Santo costituisce una specie di turbo, un'esperienza importante, ora lo capiremo un po' meglio, proprio che ci abilita a manifestare lì anche dove ci mancherebbero le parole, non sapremmo che cosa dire, non sapremmo come pregare, non sapremmo come testimoniare, eccetera, eccetera, ci abilita in maniera sovrannaturale, naturalmente, a toccare e a raggiungere gli obiettivi che Dio ci mette davanti. Infatti, ma riceverete potenza, in Atti capitolo 1, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Cioè con una sorta di progressione in cui l'azione, la potenza, l'abilitazione che lo Spirito Santo ci dà, ci permette di essere testimoni e anche missionari. Per me questo c'è anche un'applicazione, cioè nel senso prima tocca le zone più vicine a noi e poi va alle zone più marginali, che noi stessi non neanche conosciamo. Quindi l'azione di Dio va dalle cose più coscienti alle cose più non coscienti, più distanti apparentemente. Perché? Non perché sono distanti, nel caso se fanno parte sempre di noi, ma perché noi non le sappiamo. Ecco, con un processo anche di azione di guarigione. Una caratteristica che notiamo in Atti al capitolo 2, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove erano seduti, apparvero loro delle lingue come di fuoco e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dava loro di esprimersi. Quindi questa potenza che scende, questo rivestimento di potenza è una sorta di investitura che Dio dà. È come uno viene investito dal servizio, mandato, ripieno. Chiaramente in tutto questo abbiamo la possibilità di ricevere lo Spirito Santo nel momento in cui siamo credenti. Normalmente, ecco, quando se lo Spirito Santo viene nella nostra vita con potenza è perché già abbiamo detto sì a Cristo. E tanti episodi, infatti, quando c'erano gli apostoli che predicavano, lo Spirito Santo evidentemente nel momento in cui la persona cominciava a credere che veramente Gesù era il Cristo, li battezzava. E allora, giustamente, nel momento in cui venivano battezzati con lo Spirito Santo, dice, come possiamo negare il battesimo in acqua delle persone? Ecco, perché lì poi c'era tutta la questione tra giudei e gentili, voi sapete bene, c'era un pregiudizio grande, perché i giudei si consideravano l'unico popolo eletto, e quindi vedere invece che il messaggio di Cristo andava oltre le barriere e le discriminazioni, e quindi la nazionalità israeliana, eccetera, eccetera, toccava gli altri, fu un grande problema per gli ebrei all'inizio, naturalmente, e quello che lo visse in prima persona, se ricordate bene, fu il caro Pietro, che in fede non voleva fare quello che Dio gli diceva, perché ovviamente, pur avvertito prima, dovette avere una spiegazione molto chiara quando gli comparve una visione dei cibi considerati impuri e gli fu detto ammazza e mangia. E allora lui, giustamente, secondo la sua logica, dice no, ma noi non possiamo mangiare queste cose perché sono dei cibi considerati immangiabili per gli ebrei. E lì ci fu la grande esortazione, vuoi tu dichiarare impuro quello che Dio ha dichiarato puro? Ecco, questa è una distinzione importante che ci deve fare anche capire, tante volte abbatte tutti i pregiudizi religiosi. In particolare, per esempio, col movimento carismatico, il rinnovamento dello Spirito. Quando una persona ha ricevuto e riceve il battesimo dello Spirito Santo, genuino, dico, perché può anche succedere che ci siano delle contraffazioni, come in tutte le cose dell'esperienza cristiana, ci possono essere le maschere. Però quando una persona riceve il battesimo dello Spirito Santo, è ovvio che la riceve perché ha incontrato Cristo. È ovvio che a quel punto, come possiamo dire che non è mio fratello se ha ricevuto lo stesso battesimo nello Spirito che ho ricevuto io e che hanno ricevuto i credenti dal giorno di Pentecoste in poi? Quali sono quindi le condizioni per ricevere lo Spirito Santo? Naturalmente, avere incontrato Cristo, essere battezzati in Cristo, e chiaramente questo è il requisito fondamentale. Lo Spirito Santo non può naturalmente venire se prima non si è beneficiati dell'opera di Cristo, ecco perché questo è fondamentale. Come si riceve lo Spirito Santo? Solamente per fede, non è convincendo lo Spirito Santo a venire, a invadere la tua vita, ma semplicemente credendolo e aprendosi alla sua presenza, non con sensi di degnità o indegnità. Qualcuno dice no, ma io non posso meritare di ricevere lo Spirito, no? È lo stesso che per la salvezza, io non posso essere degno e non potrai mai essere degno. Non è quella la base su cui Dio opera, è la base della fede, Quindi bisogna imparare naturalmente ad avere fede, fiducia e ad abbandonarsi a quello che Dio dice essere un'esperienza importante nella nostra vita, perché noi potremmo in qualche modo, dopo aver ricevuto Cristo, non sentire questo bisogno, ecco, di cioè, ma normalmente invece io credo che sia in ogni persona che riceve Dio il desiderio di poter essere più incisivo, più unto, più capace di trasmetterlo, e quindi viene da sé che poi l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo, del ricevere lo Spirito Santo, diventa un'esperienza importante. Quindi quanto bisogna aspettare per ricevere lo Spirito Santo? Niente. Cioè, non è una questione, ancora come dicevamo per il battesimo, quanto deve aspettare per essere battezzato in acqua? No, il fatto di capire che è importante che tu testimoni agli altri che hai creduto in Gesù come Salvatore. Quindi quanto bisogna aspettare per ricevere questa pienezza dello Spirito Santo? Niente, perché in realtà Dio ti vuole abilitare più velocemente possibile alla missione che dovrai svolgere. Quali sono i segni dell'avvenuto battesimo dello Spirito? Naturalmente il vivere la soprannaturalità di Dio in una maniera più evidente, con manifestazioni dello Spirito che opereranno nella nostra vita sempre da una parte in relazione alla misura della nostra fede o anche in relazione alla volontà sovrana di Dio. Come a dire, c'è, dicevamo quando abbiamo parlato della fede, ricordate, una fede standard secondo quello che tu stai sviluppando, ma c'è anche un momento soprannaturale in cui Dio ti può usare in una misura di fede al di là della tua fede standard, e allora quella è una volontà proprio sovrana. Non so se capite la differenza. Questi doni riguardano naturalmente la potenza, guarigioni, miracoli, fede, la rivelazione, la guida, parola di conoscenza, parola di sapienza, profezia, discernimento degli spiriti e l'adorazione, anche lingue, interpretazione delle lingue, eccetera, eccetera. Cosa sono le lingue? Le lingue, diciamo, sono la cosiddetta glossolalia, una parola un po', diciamo, tratta dal greco, sono la manifestazione più comune del battesimo dello Spirito Santo. Attenzione, non sono l'unica manifestazione, non dobbiamo dire se uno non parla in lingue non è battezzato nello Spirito, però si riscontra che la più frequente manifestazione del battesimo dello Spirito Santo è il parlare in lingue. Ricordate quando avvenne in Atti, tutti si stupivano. Dov'è? Quando venne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua, e tutti si stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei, come mai li udiamo parlare nella nostra propria lingua natia? E lì c'erano tutte le varie popolazioni. Altri invece dicevano: no, ma questi sono ubriachi fradici. E questo tante volte, la pienezza o la ripienezza dello spirito è un po' assimilata al ubriacatura, solo che meglio l'ubriacatura dà una disinibizione negativa, cioè nel senso dove poi puoi fare delle cose molto cattive. La disinibizione nello Spirito Santo, non siate ripieni di vino, ma siate ripieni dello Spirito di vino. Cioè, sono messi proprio in antitesi perché hanno lo stesso effetto, cioè nel senso di produrre una capacità sovrannaturale di realizzare il progetto di Dio. Il parlare in altre lingue è un'ispirazione sovrannaturale in una lingua sconosciuta che testimonia di questo riempimento, di questo incontro, di questa effusione, definiscono il mondo cattolico. Però non dobbiamo mai identificare il parlare in lingue con lo Spirito Santo, non è che il parlare in lingue è lo Spirito Santo. La ispirazione che lo Spirito Santo, che l'abbandonarsi allo Spirito ci dà, cioè il parlare in lingue, è una esperienza che, come poi vedremo, è fondamentalmente usata per la vita devozionale, cioè per la vita di preghiera. Quindi infatti Paolo diceva: io prego in lingue più di tutti voi, però quando sono in assemblea preferisco parlare in una lingua comprensibile, se no com'è che qualcuno mi dice amen? Allora evidentemente quando prego in lingue, ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Io ci aggiungo, ogni tanto ci vuole, mi chiamo su intelligenza, tante volte è un tarlo che rode. Ecco, evidentemente da queste affermazioni capiamo che Paolo parlava più in lingue, quindi quando era da solo, quando pregava da solo, e questo naturalmente è un incoraggiamento che Dio ci vuole fare. Chiaramente la franchezza che si ottiene nell'esperienza del battesimo dello Spirito Santo è una franchezza spesso accompagnata dai doni. Naturalmente ci può essere anche questa ricezione dello Spirito Santo, abbiamo sottolineato, e magari non c'è il parlare in lingua in quel momento in cui si prega su di lui, in cui si impongono le mani, però magari si manifesta in un secondo tempo. Poi ci sono dei casi in cui magari non si manifestano, perché? Perché le persone che magari hanno visto degli spettacoli pentecostali all'ennesimo volume, decibel, eccetera, eccetera, dicono io quella cosa, no. Ecco, perché hanno questa assimilazione come se parlare in lingue, e così significa fare un sacco di caciara, di show, di cose, allora e magari hanno questo pregiudizio e poi magari lo parleranno senza che se ne rendano conto, lo parleranno in altri momenti, ma spesso purtroppo alcune persone sono prevenute da questa manifestazione, vistone l'uso un poco sguaiato spesso fatto nelle assemblee, soprattutto di tipo pentecostale, cioè dove si pensa che se si grida più forte tutti quanti in lingue c'è più potenza. Ecco, mentre ci può essere un momento in cui tutti gridano come la squadra che sta facendo gol, ma è altrettanto spirituale quando si sta in silenzio e si prega in una maniera più dolce, più sommessa. Ecco, no, non è il volume che fa la forza di Dio. Ecco, questo è un concetto difficile, ancora una volta, nella nostra visione umana. Tutto quello che è forte è quello che fa rumore, che ha 60 decibel, non lo so, no, 60 decibel, 6 decibel, ci arriva quasi alla soglia, oppure naturalmente stimola fortemente le nostre emozioni. Però tutto quello che è semplicemente emozionale, penso che lo state scoprendo nella vostra vita, può fare un bell'effetto momentaneo, ma non è necessariamente qualcosa che ti dà stabilità, perché poi nelle prove, negli esami, non conta quanto ti sei emozionato, ma quanto stai veramente riposando, avendo fiducia, guardando con gli occhi di Dio, sperando contro speranza e credendo al di là della evidenza, non autogasandosi o con qualche training autogeno dove tu cerchi di vedere le cose, di pensare positivo, di parlare positivo come una specie di tecnica. No, evidentemente è una fiducia più profonda, e questa naturalmente ha bisogno di una rivelazione di Dio. Ci chiediamo se la pratica del parlare in lingue è utile per il neoconvertito. Certamente, se abbiamo detto che il parlare in lingue edifica la consapevolezza di se stessi spirituale, ecco, è come quando parliamo, non sparliamo, dico, quando parliamo normalmente, ovviamente cresciamo nella nostra consapevolezza intellettuale, mentale, e poi se ci emozioniamo fortemente anche emotiva, parolacce, cose del genere, ci accorgiamo di essere incavolati, no? Il parlare in lingua invece ci aumenta la nostra coscienza spirituale. Ecco perché dico è una cosa che andrebbe praticata molto nella propria vita devozionale. Ecco perché nel momento in cui parli in lingue, diciamo, è come se sposti l'attenzione al fatto di essere prima spirito e poi anima, mentre normalmente noi siamo prima psiche e poi ogni tanto ci diamo un piccolo spazietto spirituale a Dio perché se lo merita, no? Perché no. Invece no, la coscienza della nostra realtà spirituale ci tiene molto più capaci di cogliere le opere preparate di Dio, di vedere veramente quel piccolo sorriso che possiamo fare là, quel gesto che possiamo fare là, cioè essere in un'allerta che non è in un'ansia, ma essere in una coscienza spirituale ci fa vedere le cose da parte di Dio, e quindi potrebbe essere anche che riusciamo ad azzeccare qualcuna delle opere preparate da Dio, perché noi le operiamo, non perché le vediamo, ci passino davanti e noi diciamo, oh guarda, che era bello se potevo fare questo. No, E lo possiamo fare. Una parola, un bicchiere d'acqua, un sorriso, un gesto, una benedizione, eccetera, eccetera. Quindi Paolo diceva nel parlare in lingue che chi parla in lingue non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno lo comprende, ma in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini. Chi parla in lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. E poi dice: io vorrei che tu se parlaste in lingue, ma molto di più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore, nel senso fa una funzione ancora più importante, perché sapete che nel cristianesimo non è solo mi edifico, mangio, ma è divento strumento. Allora, ovviamente, in questo senso, il dare da parte di Dio è una dimensione più avanzata nel fatto di bere e di prendere e di godere e di essere riempiti, eccetera, eccetera. E infatti io credo che ci deve essere una misura in cui riceviamo e diamo, riceviamo e diamo. Se riceviamo, riceviamo senza dare, diventiamo un po' statici e credo che poi ci impantaniamo in qualche pantano, che non scorre più. Chi parla in lingue quindi parla a Dio, e quindi è importante per la edificazione personale, e quindi oltretutto ti riveste questa dimensione dello spirito di potenza, abbiamo detto, per essere testimoni. Quali sono gli ostacoli più comuni al battesimo dello Spirito Santo? Sono sempre gli stessi: il dubbio, cioè soprattutto abbandonare l'area di Broca, che è un'area molto grande nella nostra testa, che controlla tutto il linguaggio, alla dimensione non verbale o neanche paraverbale, ma proprio irrazionale, cioè per una persona è una sfida notevole. Ecco, per un razionale, l'idea di parlare a muzzo, cioè qualcuno potrebbe vederlo così, di parlare senza senso, di parlare, anche se io mi ricordo che quando forse eravamo bambini, almeno io lo facevo, si cantavano delle canzoni senza parole, così inventando le parole, ma non inventando le parole nel senso componendo, ma parole senza suoni, senza cose. E io credo che questo fosse già un segnale di questa libertà, creatività che c'è nel bambino, senza che ancora la dimensione razionale ha preso il concetto come di attento cosa dici, attento cosa parli. Infatti, in questo senso, l'abbandonare il linguaggio, che poi non significa che è lo Spirito Santo che prende la tua lingua e comincia a parlare, ma sei tu che parli, sono io che parlo, credendo di poter realmente abbandonarmi a un'ispirazione diversa. Mentre quando parlo, diciamo, con gli altri, dovrei abbandonarmi a un'ispirazione logica, solitamente, o mi abbandono a un'ispirazione emozionale, che poi mi fa trovare le parolacce più cattive per ferire di più la persona che voglio colpire, mentre nella dimensione dello Spirito Santo è come se percepire questa libertà al di là del linguaggio umano aiuti moltissimo ad essere coscienti di una dimensione che ci trascende. Ecco, come a dire, non è la mente umana il massimo che possiamo produrre. Ecco, alcune persone è come se volessero ottenere questo con una specie di spiritualizzazione del mentale, ve l'ho detto qualche volta. Invece Dio è molto più semplice, come a dire, la mente mettila da parte e lascia che il tuo spirito si esprima attraverso le lingue. Dice: ma non capisco niente. Non ha importanza, meglio, la tua intelligenza rimane un po' infruttuosa. Tanto queste cose sono non per l'uomo naturale, perché l'uomo naturale non le riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sembrano pazzia. Dice: ma io mi sento pazzo a dire queste cose. Figuratevi io, cioè, che già ero intrigato in studi di psichiatria, mi sentivo parlare e dicevo: ma sono pazzo scatenato. Cioè, però dico: sono pazzo gioioso, almeno. Ecco, quindi ovviamente la mente vorrebbe avere il controllo, e quindi io credo che l'esercizio del parlare in lingue è un buon esercizio che ci introduce alla soprannaturalità. Gli ostacoli al parlare sono i dubbi, le paure, le inadeguatezze, e chiaramente lo Spirito Santo ovviamente è disposto a scendere, a riempire ognuno di noi, e c'è una esperienza di pienezza forte che facciamo all'inizio, cioè come un battesimo, e poi però c'è un occuparsi di essere sempre ripieni. Infatti quando la scrittura dice non prendete il vino, inebriate di vino, ma siate ripieni di Spirito Santo, usa un imperativo continuativo nel greco che significa, tradotto in altre parole, occupatevi sempre di traboccare di questa realtà. Quindi, come a dire, non c'è un'esperienza fortissima o non fortissima. Ecco, per esempio, io l'ho fatta fortissima perché forse Dio per scuotermi dovevo, e sono stato un'ora senza poter parlare più in italiano. Cioè, che, al contrario, io volevo parlare in italiano e non riuscivo a parlare più perché questa libertà istintuale aveva preso il sopravvento. Invece magari mia moglie, che era più semplice di fede, l'ha avuto così quasi silenziosamente. Quindi non è una questione di volumi, intensità, ma è un'esperienza che chiunque può fare, e naturalmente è importante poi mantenersi in questa pienezza, che è una condizione di continuità. Ecco, qualche riflessione ancora, eventualmente qualche spazio per qualche domanda, perché io credo che in questo campo più che la teoria, cioè quello che ci fa capire è proprio la pratica poi dell'esperienza. A me tante volte me ne parlavano, io tante volte forse mi ricordo che una volta prima l'ho sognato, come ho detto il sogno tante volte è un'anticipazione di realtà spirituali che sono troppo difficili ancora da digerire per la tua razionalità, allora Dio magari ti fa vedere già in sogno come potrebbero essere certe cose. Ma la verità è questa, che l'importanza della dimensione della pienezza dello Spirito Santo è una garanzia fondamentale, e questo quindi lo dico soprattutto a quelli che hanno un pregiudizio, perché spesso essere pieni di Spirito Santo è assimilato semplicemente con i carismi, con le cose soprannaturali, invece no, cioè in realtà la esperienza della pienezza dello Spirito Santo ti dà una possibilità maggiore di scoprire anche i frutti dello Spirito, anche una pazienza soprannaturale, un amore soprannaturale, una gioia che non dipende. Quindi tante volte falsamente si pensa allo Spirito Santo, quelli sono quelli dello Spirito Santo, questi sono i pentecostali o carismatici che sia, ma in realtà le manifestazioni sono una piccola parte del beneficio di avere una esperienza forte con lo Spirito Santo, perché è ovvio che più comunione con lo Spirito Santo, più pienezza abbiamo di Spirito Santo, più siamo in grado di cogliere tutta l'eredità che Dio ci ha dato, che è un'eredità di rivelazione, dove ci mettiamo fede, ma se non c'è una rivelazione, tu in che cosa devi credere? Non rimane una fede mentale. Mentre la confidenza con lo Spirito Santo cambia la tua prospettiva, ti fa vedere miracolosamente le cose diverse, la tua fede poi te ne fa impadronire. Allora io credo che avere una esperienza di battesimo, effusione o pienezza continua dello Spirito Santo non può farti che bene. Naturalmente, ripeto, non è un'emozione, anche se può anche generare delle emozioni, può anche slatentizzare delle emozioni, ma lo Spirito Santo, la presenza dello Spirito Santo non è una particolare dimensione sensoriale, umana, in cui tante volte lo descriviamo, ah, sento un brivido qua. Ok, puoi sentire in certi momenti per la presenza dello Spirito Santo un brivido qua, ma non è che il brivido diventa il segno dello Spirito Santo, perché poi tu cerchi il brivido e non cerchi lo Spirito Santo. Questa è la tendenza umana, è quella di sensorializzare, di cercare di afferrare in una maniera diversa quello che invece Dio ci dà in maniera libera. Tante volte c'è stata veramente questa manifestazione dello Spirito che come un'unzione ha fatto cadere le persone sotto l'unzione. Questo è un episodio che negli ultimi anni, diciamo, si è manifestato, ma indipendentemente, cioè nel mente che si pregava, cioè le persone cadevano nel riposo cosiddetto dello spirito, non è l'argomento, diciamo, ma concludo con questa piccola così. Ma ovviamente questo può venire, ma pilotato da Dio, deciso da Dio. Ma se noi al solito come umani diciamo, io ho il potere, come a bowling, di abbattere più persone, allora lì poi può subentrare anche la suggestione, perché una cosa è l'esperienza genuina e non dobbiamo dubitare che Dio tante volte si muove come lui vuole, non gli possiamo dire no per piacere. Io tante volte in certe situazioni ho detto a Dio no per piacere, non fare cadere le persone. Cioè che poi magari ci creiamo, e certe volte è successo, certe volte non è successo, Dio non mi ha ascoltato e io ho avuto lo stesso tipo di preghiera, non ho fatto, o tante volte una volta ho capito come nel tentativo che noi abbiamo di visualizzare o di sensorializzare la potenza, dice aspetta, io sono più potente, ne faccio cadere più di te. Ecco, c'è questa tendenza a volere rendere più tangibile la tua unzione, la tua potenza spirituale. E questo non va, ovviamente. Però, ripeto, la cosa bella è che più confidenza abbiamo nello Spirito, più esperienza abbiamo della terza persona della Trinità. Non stiamo parlando una cosa astratta, non stiamo parlando, ma stiamo parlando della persona, dell'attore principale degli atti dello Spirito negli Apostoli, no? Atti degli Apostoli, atti degli Apostoli senza Spirito, che dovevano fare? Niente, mala figura, ce la portavano a mala figura. Noi, senza lo Spirito Santo, senza la rivelazione, che possiamo fare? Un cristianesimo proprio di sopravvivenza. Con lo Spirito, invece, entriamo in una dimensione dove tutto diventa più possibile e dove il carismatico si muove. E il mio desiderio è che, al di là di questo equilibrio che ci caratterizza, però ci lanciamo in una maniera sobria nella libertà di esprimere, attraverso la manifestazione dei carismi, attraverso la sovrannaturalità, quello che è il desiderio di Dio, cioè di raggiungere e di toccare e di colmare i vuoti e di in qualche modo guarire e di soddisfare i bisogni delle persone. Amen.